Il Salmo 42, Salmo 42, che il Salmo, così come la Bibbia di Gerusalemme lo intitola, è il Salmo di un sacerdote esule, di un levita. Ricordate che i leviti erano una categoria di sacerdoti legati al Tempio, e questo Salmo esprime proprio questo desiderio, questa nostalgia della casa. Il Tempio è chiamato la casa di Dio, la casa. Allora, dato che stasera dovremo arrivare a Salomone che costruisce la casa, allora il Salmo ci introduce. Ricordate che preghiamo il Salmo a cori alterni, con calma, alternandoci uomini e donne. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia... Potete finire a te, o Dio.
L'anima mia a te, Dio, e Dio emerge. Quando verrò e vedrò il luogo di Dio.
Le lacrime sono il mio pane, giorno e notte. Mentre mi dicono sempre, dov'è il tuo Dio?
Questo è il mio coso, e l'anima mia distrugge. Avanzavo dalla folla, la precedevo fino alla casa di Dio. Tra canti di gioia e di dolore, di una moltitudine entra essa.
Perché ti rattristi, anima mia? Perché ti agiti in me? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto e mio Dio.
In me si rattrista l'anima mia, perciò c'è il ricordo dalla terra del Giordano e dell'Eterno, dalla notte vita.
Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Dirò a Dio, mia roccia, perché mi hai dimenticato, perché triste me ne vado, oppresso dal nemico.
Mi insultano i miei avversari, quando
perché ti rattristi, anima mia, perché ti agiti in me, spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui,
salvezza del mio volto, il mio Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio,
Allora, siamo al primo libro dei Re, abbiamo letto la volta scorsa il capitolo 3, siamo a Salomone, e ricordate il capitolo 3, cioè nel capitolo precedente, nel capitolo 2 abbiamo letto della morte di Davide, del suo testamento. Da una parte Davide dice a Salomone suo figlio di custodire e di osservare la Torah, che vedevamo era quello che già anche nel Deuteronomio si diceva del re. Il re doveva prima di tutto farsi una copia della Torah e leggerla ogni giorno, sembra quasi che il re dovesse fare essenzialmente questo, cioè leggere la Torah, osservare la Torah, custodire la Torah. Attenzione, sempre noi dobbiamo essere questo, cioè accorti e leggere con intelligenza che questi racconti non ci dicono, no, come dire, il fatto storico, cioè quasi che, ma sono racconti elaborati da sapienti che ci stanno narrando delle storie di cui non sappiamo esattamente al momento la storicità, non avendo nessun dato archeologico, e dall'altra parte in queste storie, molto umane, così come le vediamo, no, stanno dicendo qualcosa anche per noi, no? Il re è il poter essere re, poter essere re in quello che vedevamo nel percorso, no? Cioè, ricordate da quando le tribù chiedono a Samuele un re, no? Cioè, il problema qual era? L'unità. Un re che fosse punto di unità delle diverse tribù, perché le diverse tribù ognuno stava per conto proprio, e quando arrivavano i nemici, fin tanto che si organizzavano, no? Allora il re che doveva fare unità, comunione, e il re che doveva fare giustizia. Queste due dimensioni, che allora per essere re, per essere persona di comunione, bisogna custodire la parola del Signore, contemplarla, amarla, leggerla, conoscerla. Ricordate che nella tradizione ebraica si dice che la prima preghiera è l'ascolto, la seconda preghiera è lo studio. Ora, anche il nostro tentativo va in questa linea, no? Cioè leggerla, cercare di comprenderla per quanto possiamo e soprattutto per quanto il Signore ci dona. La seconda parte del Testamento non ci impressionava molto positivamente, perché ricordate che Davide chiedeva di fare vendetta, no? Di diverse persone, che Salomone da buon figlio fa, uccidendo alcune persone. E detto questo, il capitolo 3 ci presenta invece Salomone, che l'inizio della storia di Salomone adulto, re, e che innanzitutto la prima cosa che ci dice, non rileggo il capitolo 3 che l'abbiamo già letto, ma semplicemente ricordo alcune cose, sposa la figlia del faraone, no? Cosa che era normale, no? Cioè ancora fino a poco tempo fa, no? Delle alleanze tra regni, no? Sposando le figlie. E certamente non suona bene, non perché si hanno delle cose rispetto a questa donna, ma perché è l'Egitto, no? E in tutta la scrittura, nell'Antico Testamento, l'Egitto, il faraone, no? È il ricordo dell'oppressione, della schiavitù, no? Della figura dell'idolatria. Allora non comincia bene almeno questa cosa qui. Poi dice che poi offre anche dei sacrifici sulle alture, anche questo, però al versetto 3 ci dice che Salomone amava il Signore e nella sua condotta seguiva le disposizioni di Davide, suo padre, che anche questo, anche la condotta di Davide la conosciamo, ha avuto luci e ombre. Per cui anche Salomone, già dall'inizio, il testo ci presenta delle luci e delle ombre. Anche Salomone è un uomo Allora, e poi c'è questo sogno di Gabaon, no? Su questa altura dove lui va a offrire, e poi ricordate questo sogno in cui il Signore gli appare e gli dice: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. E ci fermavamo la volta scorsa su questo, sottolineando come è bello questo fatto, no? Che è il Signore che si fa incontro e vuole donare e chiede di aprire le mani in qualche modo, di domandare, di volere, di desiderare. Negli esercizi spirituali ignaziani, tra le indicazioni che si danno per la preghiera personale è che dopo aver trovato il posto dove uno vuole andare a pregare ed essere entrato, no, nella preghiera con un segno, cioè che dice a me stesso: Signore, sono qui, la prima cosa è chiedere ciò che voglio e desidero. Chiedere ciò che voglio e desidero. Perché anche il rapporto con il Signore bisogna volerlo. Ma anche le relazioni nostre, no? Quando non si vuole più niente da una relazione, la relazione sta già morendo. Quando le si dà per scontate e non si vuole più niente, non si coltiva più niente, non si cerca più niente, non si desidera più niente. E così anche con Dio, no? Vabbè, sono cristiano, sono battezzato, sarò sempre qua, no? E che significa? No? E quindi, no, invece bisogna chiedere. Non perché il Signore vuole essere pregato, sapete come i potenti chiamano le file alle loro porte di gente che va a chiedere il posto o qualcos'altro, no? No, ma il Signore ci invita a chiedere per noi, perché se non apriamo le mani non può darci il suo dono, no? Io sempre ho in mente l'immagine molto semplice, se volete banale, no? Di uno che sta donando una torta Mont Blanc, a me piace la Mont Blanc, no? Cioè, ad altri la sacca, non lo so, no? E che sta lì, che te la vuol dare, e tu stai così, con le mani conserte, no? Cioè questo, no? La figlia, la donna. E allora il Signore dice: chiedimi. Come dirà il cieco di Gerico, no? Ricordate il cieco di Gerico, quando faticosamente va da Gesù, Gesù gli dice: che cosa vuoi che ti faccia? Che vuoi? Anche questo è interessante, potersi, no, nella mia ricerca di Dio, nel mio cammino, che cosa desidero da te, Signore? Che cosa spero? Che cosa spero? E allora, vedete, appunto, Salomone fa un bel discorso ricordando Davide in positivo, no? Davide sempre, mio padre Davide, che ha camminato sempre davanti a te con fedeltà, sempre. Cioè, però se avete dei morti si parla bene, no? Cioè, quindi si lascia perdere. Ora dice: io sono giovane, sono in mezzo a un popolo così numeroso che non si può calcolare, concedi al tuo servo un cuore docile. L'altra volta vedevamo come la traduzione esatta non è docile, ma ha un cuore ascoltante, ascoltante, capace d'ascolto. È tutto lì, è tutto lì. Così come nelle nostre relazioni il grande problema è non ascoltarsi, no? Perché nelle nostre famiglie o c'è il silenzio o si grida tante volte, no? Ma non si parla, non ci si ascolta, no? Così, e allora anche nella fede, la fede è ascolto, è ascolto. E non sempre noi siamo, cioè, pensate, anche nei cammini che facciamo, quanto siamo aiutati a entrare nell'arte dell'ascolto, nell'arte della preghiera come ascolto, no? Le preghiere tante volte sono un parlare noi, sono ripetizione, sono formule, sono grandi celebrazioni, no? Mi ricordo in una volta in un ritiro a Preti, c'era anche il vescovo, cioè dopo aver detto un po' di cose, dato alcune indicazioni, gli dissi: proviamo a fare 45, forse ho chiesto troppo, 45 minuti di silenzio. È stato il vescovo che dopo 5 minuti dice: beh, allora chi vuole venga in cappella, facciamo un'adorazione eucaristica. Allora tutti quanti, canti, cose, no? Cose bellissime, no? Ma sì, un po' di silenzio. poesia. È merce rara il silenzio nella prassi ecclesiale, è merce rara. Eppure Dio parla, se non c'è silenzio non si può ascoltare, no? Perché pensate, una parola ha senso se c'è silenzio. Se c'è casino si confonde la parola, viene calpestata la parola, anche perché vedete poi fra l'altro il Signore è quello che ci parla nel modo più rispettoso possibile. Nel modo più rispettoso, perché ci vuol bene, cioè uno che ci vuol bene e ci stima, capaci di capire, cerca di parlarci, no? Nella maniera tranquilla che ci dia possibilità di ascoltare. Il Signore non ci grida, non si impone. E allora vedete, è bello che Salomone chiede un cuore ascoltante, perché sappia rendere giustizia. E vedete, il Signore gli piace questa cosa e dice, poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezze, né hai domandato per te la vita dei tuoi nemici, allora attenzione, questa cosa è interessante, perché Dio, il Signore, sta svelando quello che probabilmente nel cuore di Salomone c'era anche, perché Salomone, come tutti, no? E come i re, che cosa vogliono? Un regno lungo, di campare a lungo, di morire il più lontano possibile, no? Di avere un sacco di ricchezze, no? Vedete i potenti della terra, no? Che si vanno a invernare per, no? Che si, per, eccetera, che hanno un, soldi, soldi e soldi, no? E che i propri nemici possono crepare. Allora il Signore dice, ma tu non hai chiesto questo, no? Cioè, tu non hai chiesto, cioè, una vita lunga, no? Non hai chiesto ricchezze, no? Cioè, non hai chiesto la morte dei nemici. Già ne ha ammazzati alcuni, tra l'altro, dei suoi nemici, Salomone, no? Cioè, ma proprio perché non hai chiesto, sai, io due cose te le do. Cioè, ti do la vita lunga, no? E dice, allora, innanzitutto dice, la prima cosa è ti concedo un cuore saggio e sapiente. Un cuore saggio e intelligente. E poi dice, ti concedo anche quanto non hai domandato, cioè ricchezza, gloria, come nessun altro re della terra, se poi camminerai nelle mie vie, osservando le mie leggi, e allora prolungherò anche la tua vita. Se tu sarai nell'ascolto delle parole di vita, allora la tua vita si prolungherà. Non gli dà la vendetta sui nemici, la morte dei nemici, quello non glielo concede, eh? Quindi questo... E allora, ecco, e fra l'altro notate che qui c'è finalmente l'investitura divina. Ricordate che già vedevamo come Salomone non diventa re perché Dio lo... No? Mentre Samuele e Davide è stato il Signore che è andato da... Saul e Davide, è stato il Signore che è andato da Samuele a dirgli va e consacra. Noi sappiamo bene come Salomone sia diventato re per un intrigo di corte, no? L'abbiamo letto nei primi capitoli del libro dei Re, cioè un intrigo di corte in cui è stato coinvolto Natan e il profeta Natan, Bezzabea, la madre, no? E come hanno raggirato Davide, no? Ricordate che Bezzabea va lì a dirgli tu hai giurato che Salomone sarà diventato re, lui che era ormai vecchio un po' così dice sì, ho giurato, sì, sarà come dici tu, non l'aveva mai fatto, no? Quindi è interessante che qui il Signore dice forse perché vedete il Signore in qualche modo, questa è la condiscendenza divina, no? Cioè il Signore per portare avanti la sua opera di salvezza deve passare per tutti i nostri intrighi, per tutte le nostre chiusure, lui deve trovare la maniera, no? Per cui non può, lui non è che va, dice spiano tutto, no? Faccio una bella autostrada dritta, quindi butto giù tutto, come vorrebbero alcuni cattolici, no? Di un Dio che decide tutto lui, e che fa tutto lui, e che si impone, no? Faccio una bella via. No, no, il Signore come un umile pellegrino cerca le vie. Per cui Salomone non ha detto il Signore che... No? Però tutto questo intrigo, e dice, vabbè, allora sarà attraverso di te. Vedete, il Signore ci fa obbediente anche al nostro peccato per incontrarci. Anche il nostro peccato, che rimane peccato, non è che ha un altro nome. E allora poi dopo la fine del capitolo ci presenta questa vicenda che avevamo letto la volta scorsa, sulla quale non ci fermiamo, è una, come dire, una presentazione, un esempio della sapienza di Salomone che fa giustizia, l'episodio delle due donne con il bambino, eccetera, eccetera. Allora noi stasera andiamo avanti, capitolo 4, e il re Salomone estese il suo dominio su tutto Israele. Questi erano i suoi dignitari: Azaria, figlio di Sadoc, fu sacerdote, Elicore e Achia, figli di Siga, scrivi, Giosafat, figlio di Achilud, archivista, Benaia, eccetera. Salto un po' di versetti per non leggerli tutti. Estende tutto il suo dominio su Israele, ricordate, quindi sul nord, ricordate sempre Giuda, il sud, Israele, le 10 tribù del nord, quindi diventa re di tutto. Quando si dice Israele si dice il nord, quando si dice tutto si dice Israele e Giuda, quindi le 12 tribù. Salomone aveva 12 prefetti su tutto Israele, i quali provvedevano al re e alla sua casa. Ognuno aveva l'incarico di procurare il necessario per un mese all'anno, e questi sono i suoi nomi, non li leggiamo tanto, però è interessante che l'organizzazione di Samuele comincia con una tassazione soprattutto nel nord. Notate. E perché? Perché le tribù mantengano un mese all'anno il re e la sua casa. Sapete come anche per esempio in Inghilterra c'è sempre la discussione fra quelli che dicono che ci abbiamo ancora a fare questi qua come casa reale, che non fanno altro che fare, no, belle vite e altre cose, noi paghiamo un sacco di soldi per mantenere questi che fanno, no? È una loro discussione ed è un loro problema, noi ne abbiamo altri. Però anche qui la casa reale deve essere mantenuta, e allora Israele, no, si procurerà di mantenerla con le tasse. Non li leggiamo tutti questi nomi, magari vi segnalo dove c'è da cogliere qualcosa. E vedete l'ultima cosa: inoltre c'era un prefetto unico nella terra di Giuda, questo è al versetto 19, no? È la conclusione del versetto 19. 12 prefetti per il nord, uno solo per Giuda. Cioè questa giustizia di Salomone il Grande non è così perfetta, e si mantiene, già l'avevamo visto questa tensione, no? Tra il nord e il sud. Giuda e Israele per quantità erano numerosi, come la sabbia del mare, mangiavano, bevevano e vivevano felici. Sia questo tassazione e allo stesso tempo, no, questo dire, ma vivevano felici. Salomone dominava su tutti i regni, dal fiume alla regione dei Filistei e al confine con l'Egitto. Ora, attenzione, noi sappiamo che questi testi dobbiamo sempre prenderli con le molle per quanto riguarda la storicità, perché di per sé dal fiume significa dalla Mesopotamia, cioè fino all'Egitto, cioè fino a sud, Filistei, Gaza, dove non ci sono mai andati. Cioè al di là della storicità di queste indicazioni, la cosa che sempre più viene fuori è una dimensione di eccesso, di grandezza eccessiva che questo regno sta prendendo. I viveri di Salomone per un giorno erano 30 cordi, fior di farina, e 60 cordi farina comune, 10 buoi grassi, 20 buoi da pascolo, 100 pecore per un giorno, per un giorno, vedete questo eccesso, no? E senza contare i cervi, le gazzelle, i caprioli, i volatili ingrassati. Egli infatti dominava su tutto l'oltre fiume, addirittura l'oltre fiume da Tifzak a Gaza, su tutti i re dell'oltre fiume, aveva pace dappertutto all'intorno. Giuda e Israele erano al sicuro, ognuno stava sotto la propria vite e sotto il proprio fico, da Dan fino a Bersabea per tutti i giorni di Salomone. Notate questa immagine biblica che è molto bella, no? Cioè, la pace era poter stare in pace sotto la propria vite, no? E sotto il proprio fico, no? Cioè, che anche noi un po' gustiamo, no? Almeno le volte che riusciamo a poter stare in pace, poter stare, invitare un amico, no? Sotto e vivere nella pace. Tornerà questa immagine tante altre volte, legata molto alla terra. Salomone possedeva 40.000 stalle, cioè un po' eccessivo questa cosa qui, però ricordate, l'autore sta dicendo eccessivo, questo era, no? Per i cavalli dei suoi carri e 12.000 cavalli da sella. Sapete che c'è tutta una discussione in Israele per quanto riguarda l'archeologia, perché alcuni dicono che hanno trovato qualcosa che è del tempo di Salomone, e che sarebbe molto importante, perché confermerebbe in qualche modo la storicità di questi personaggi. E in particolare a Megiddo si era pensato di scoprire, cioè si pensava, alcuni dicevano, di aver scoperto delle stalle del tempo di Salomone, quindi probabilmente una di queste 40.000, cioè probabilmente un distaccamento di cavalleggeri, eccetera. Altri archeologi hanno detto che invece non è vero niente, che la datazione deve essere portata avanti. Quindi, per questo dire, questi carri, 12.000 cavalli da sella, e notate anche i numeri che sono sempre simbolici, 40.000, no? 12, anche questo, 12.000. Quei prefetti, ognuno per il suo mese, provvedevano quanto serviva a re Salomone e a quelli che erano ammessi alla sua tavola, non facevano mancare nulla. Portavano l'orzo e la paglia per i cavalli e i destrieri, nel luogo dove si trovava ognuno secondo il suo mandato. Dio concesse a Salomone sapienza e intelligenza molto grandi e una mente vasta come la sabbia che sulla spiaggia del mare. Attenzione a questo tipo di sapienza di cui la scrittura ci parla. La sapienza di Salomone superava la sapienza di tutti gli orientali e di tutta la sapienza dell'Egitto. Egli era più saggio di tutti gli uomini, più di Etan, l'Ezraita, di Eman, di Calcol, di Darda, figli di Macol. Il suo nome era famoso fra tutte le genti limitrofe. Salomone pronunciò 3.000 proverbi e le sue odi furono 1.005. Parlò delle piante, del ceto, del Libano, all'isopo che sbuca nel muro, parlò delle bestie, degli uccelli, dei rettili e dei pesci. Da tutte le nazioni venivano per ascoltare la sapienza di Salomone, mandati da tutti i re della terra che avevano sentito parlare della sua sapienza. Notate, questa sapienza è legata appunto a una sapienza, quella anche di, appunto, dei proverbi, un po' della sapienza di vita, no? Nella scrittura un primo senso della sapienza è proprio legato a quello di delle conoscenze che ti permettano di conoscere bene un'arte che ti porta a un risultato, tipo per esempio l'idraulico ha tutta una sua sapienza per sistemarti un rubinetto, no? E allora, così come per vivere ci vuole una sapienza di vita, no? Tutte delle cose che ti aiutino a vivere. E poi qui di per sé la sapienza ha quasi anche un aspetto di erudizione, no? Cioè questo fatto che conosceva tante piante, che conosceva, no, le bestie, gli uccelli, no? Quindi in questa dimensione qui. Nella scrittura poi la sapienza, già nell'Antico Testamento, diventerà sempre più sarà sempre più personificata. E pensate che per esempio nel libro dei Proverbi, al capitolo 9, vediamo se riesco a trovarlo al volo, al capitolo 9, versetto 1, si dice: la sapienza si è costruita la sua casa, ha intagliato le sue sette colonne, ha ucciso il suo bestiame, ha preparato il suo vino, ha imbandito la sua tavola, ha mandato le sue ancelle a proclamare sui punti più alti della città. Chi è inesperto, venga qui, e che è privo di senno e la dice, venite, mangiate il mio pane, bevete il vino che io ho preparato. Abbandonate l'inesperienza e vivrete, andrete dritti per la via dell'intelligenza. Ed è tanto personificata che, come sapete, perché passa anche in una domenica nella liturgia, però non mi ricordo che domenica passa, c'è il capitolo 31, che adesso che lo leggo qualcosa subito vi suonerà, perché quel brano che comincia, una donna forte, chi potrà trovarla? Cioè quasi come a dire, chi potrà trovarla? No, una donna... Attenzione, non partite dentro di voi donne. Ben superiore alle perle è il suo valore. In lei confida il cuore del marito e non verrà a mancargli il profitto. Gli dà felicità e non dispiacere per tutti i giorni della sua vita. Si procura lana, lino, li lavora volentieri con le mani, è simile alle navi di un mercante, fa venire da lontano le provviste, si alza quando è ancora notte, distribuisce il cibo alla sua famiglia ed ordina le sue domestiche, pensa a un campo e lo acquista, e con il frutto delle sue mani pianta una vigna. Si cinge forti i fianchi e rafforza le sue braccia, è soddisfatta perché i suoi affari vanno bene, eccetera, eccetera. Uno, se volete leggerla... Se volete leggerla, la donna forte, però, allora innanzitutto ecco, non è la donna, ma è la personificazione anche qui della sapienza. E, però attenzione, è interessante leggere, non la leggiamo fino alla fine, ma a un certo punto si dice che, aspettate che lo trovo qui, dov'è? Ah, ecco qui, il versetto 30 dice, la donna, ma illusorio è il fascino e fugace è la bellezza, ma la donna che teme Dio è da lodare. Cioè che tutta questa sapienza poi ha il suo focus, no? Nel timore del Signore, Salmo 111, versetto 10, principio della sapienza è il timore del Signore. Il timore, attenzione, non è la paura, il timore è... quella relazione che ne sa il peso, ne sa l'importanza, la cura, la custodisce, perché la teme nel senso che, no, c'è preoccupazione perché è una cosa importante. Salmo 111, versetto 10. Salmo 111, versetto 10. E allora, adesso cominciamo... A prendere contatto con i testi in cui Salomone costruisce il Tempio. Chira, re di Tiro, versetto 15, siamo al capitolo 5, mandò i suoi servi da Salomone perché aveva sentito che l'avevano unto re al posto di suo padre. Infatti Chiram era sempre stato amico di Davide. Salomone mandò a dire a Chira, tu sai che Davide, mio padre, non ha potuto edificare un tempio al nome del Signore suo Dio a causa delle guerre che i nemici li mossero da tutte le parti, finché il Signore non li prostrò sotto la pianta dei suoi piedi. Ora il Signore mio Dio mi ha dato pace da ogni parte e non ho né avversari né particolari difficoltà. Ecco, ho deciso di edificare un tempio al nome del Signore mio Dio, come ha detto il Signore a Davide, mio padre. Attenzione, di per sé qui in ebraico non sarebbe tempio, sarebbe casa. Tutte le volte che troveremo tempio, di per sé bisognerebbe trovare casa, la casa, una casa. Perché fra l'altro, ricordate, l'abbiamo letto nel secondo libro di Samuele, che l'idea della casa al Signore venne a Davide, no? Venne a Davide dopo che si era fatto la casa, con i legni del cedro del Libano, che Chiram gli aveva mandato, no? Cioè si era fatto una mega villa di quelle, fra l'altro era proprio sopra, no? Con vista su tutta Gerusalemme, tanto che questa vista gli aveva procurato dei guai, no? Quando era andato a sbirciare, no? Aveva visto Bezzabea, e sappiamo tutte le vicende dolorose in cui si era imbarcato. E allora sapete, dopo che si era fatta questo bellissimo palazzo con i legni del cedro di lì, non gli era venuto il dubbio, no? Cioè lo scrupolo di, però io sono qui, ma il mio Signore, no, abita nelle tende, no? Allora dice, voglio fare una casa al Signore. E come sappiamo, ricordo semplicemente, il Signore non era stato entusiasta di questa, no, voler fare una casa a lui. E quindi gli aveva detto, tu vuoi fare una casa a me? Cioè, io che abito i cieli, no, gli abissi del mare, eccetera. Però anche qui la condiscendenza divina, no? Di dire, vuoi farla? Io ti dico che fa. Fa. Poi sarò io che ti farò una casa. Divertiti a costruire. Fa. Vuoi mettere delle pietre sulla terra? Fa, fa. Un po' d'oro, fa. Poi io ti farò una casa. E allora Salomone fa la casa, vuole fare la casa, per cui dice, guarda, adesso sono in pace, non ho più nemici, mi sono messo a posto, voglio fare quello che mio padre aveva deciso. Tuo figlio, ho deciso di edificare una casa al nome del Signore, mio Dio, come ha detto il Signore a Davide, mio padre. Tuo figlio, che io porrò al tuo posto, sul tuo trono, lui edificherà la casa, proviamo a leggere così, al mio nome. Ordina dunque che si taglino per me cedri del Libano, i miei servi saranno con i tuoi servi, io darò come salario per i tuoi servi quanto fisserai. Tu sai bene infatti che fra noi nessuno è capace di tagliare legname come sanno fare quelli di Sidone, no? Naturalmente si chiamano artisti famosi, potremmo fare anche qualche nome nella Chiesa, ma perché per il meglio, per il Signore il meglio, quindi non badiamo a spese, cioè, quindi far venire, pensate, quelli di su, cioè di Sidone, cioè che significa farli pagare di più, non importa, per il Signore è tu. E allora si fa un contratto, e quando Chiram udì le parole di Salomone si rallegrò molto e disse, sia benedetto oggi il Signore che per Davide ha posto un figlio saggio sopra questo popolo numeroso. Chiram mandò a dire a Salomone, ho ascoltato ciò che mi hai mandato a dire, io farò quanto tu desideri riguardo al legname di cedro e al legname di cipresso. I miei servi lo caleranno dal Libano al mare, lo avvierò per mare a mo' di zattere al luogo che mi indicherai, vedete, trasporto via mare, là lo slegherò e tu lo prenderai. Quanto a provvedere al mantenimento della mia casa, tu soddisferai il mio desiderio. Chiram diede a Salomone legname di cedro e legname di cipresso, quanto ne volle. Salomone diede a Chiram 20.000 cordi di grano per il mantenimento della sua casa e 20 cordi di olio puro. Questo dava Salomone a Chiram ogni anno, vedete, un contratto. E il Signore concesse a Salomone la sapienza come gli aveva promesso. Tra Chiram e Salomone vi fu pace e conclusero un'alleanza tra loro due. Il re Salomone arruolò da tutto Israele uomini per il lavoro coatto, e gli uomini del lavoro coatto erano 30.000. Quando Samuele cercava di dissuadere il popolo dal re, al capitolo 8, Samuele dirà, questo sarà il diritto del re che regnerà su di voi, prenderà i vostri figli per destinarli ai suoi carri, ai suoi cavalli, li farà capi di migliaia e capi di cinquantine, li costringerà ad arare i suoi campi, a mietere le sue messi. Vedete? Li costringe al lavoro coatto. Da quello che il Samuele aveva detto. Voi volete, rifiutate il Signore come re? Beh, i re di questa terra vi schiavizzeranno. I potenti, lo dirà anche Gesù, no? I potenti di questo mondo si fanno chiamare benefattori. Benefattori. Ecco. E allora li mandava a turno nel Libano, 10.000 al mese. Passavano un mese nel Libano e due mesi nelle loro case, non è male, però notate che anche qui, no, lui non obbedisce alla Torah. Ricordate che la Torah, di cui il centro della Torah sono le 10 parole. Le 10 parole cosa dicono? 6 giorni lavorerai, il settimo, Shabbat, è per il Signore tuo Dio. È per il Signore tuo Dio. Allora non solo li sta obbligando, ma sta stravolgendo. Adoniram sovrintendeva al lavoro coatto. Salomone aveva 70.000 operai addetti a portare i pesi e 80.000 scalpennini per lavorare sulle montagne, senza contare gli incaricati dei profeti di Salomone, che erano preposti ai lavori in numero di 3.300 e dirigevano il popolo che era occupato nei lavori. Il re diede ordine di strada ai pietre grandi, pietre scelte, per porre a fondamento del Tempio pietre squadrate. Queste grandi opere. Adesso, senza entrare nella storia della Chiesa, ma la costruzione di San Pietro, no, è stato anche uno dei motivi che ha portato, non l'unico certamente, c'è tutto un contesto, c'era, però, che ha portato alla riforma. Cioè tutti i soldi che si chiedevano da Roma per la costruzione di questo grande tempio. Quindi quando andiamo a San Pietro sappiamo che tutte queste belle pietre sono anche stato motivo. E allora l'anno 480, dopo l'uscita degli Israeliti dalla terra d'Egitto, e anche qui è un numero simbolico, no? 480, 48, 12 per 40, no? L'anno quarto del regno di Salomone fu Israele nel mese di Zid, cioè nel secondo mese, egli dette inizio alla costruzione della casa del Signore. La casa, costruita dal re Salomone per il Signore, aveva 60 cubiti di larghezza, 20 di lunghezza, 30 cubiti di altezza. Dobbiamo immaginare questa casa, cioè essenzialmente una, a modo dei tempi dell'antichità, cioè quindi questo non si scortava, no? Come una costruzione che era circondata da un cortile semplice, probabilmente qui c'erano delle porte, e la lunghezza, tanto per avere un'idea, era questo lungo 30 metri e largo 10 e alto 15, con una parte di un arco iniziale, un arco il santo, cioè tutta questa costruzione dietro, e nella camera più segreta era il santo dei santi, non so se di là si, comunque per avere un po' di idea, quindi non qualcosa, era secondo naturalmente anche quello che era altri luoghi di culto. Noi non abbiamo al momento, cioè non nessuna rilevanza archeologica, anche perché poi tra l'altro come sapete non si può fare nessuno scavo, cioè perché il luogo dove sarebbe stato questo tempio non c'è, è la spianata, non la spianata nel tempio dove ci sono le moschee, quindi non si può fare nessuna ricerca. Fece nella casa finestre con cornici inferiate, contro il muro della casa costruì intorno un edificio a piani, cioè intorno alle pareti del tempio, della casa, sia nell'aula del sacrario, e vi fece delle stanze. E salto, qui possiamo, si potrebbe leggere poi uno con calma, ci sono tutte queste indicazioni sui cubiti, su quanto deve essere alta, su quanto al di là della ricostruzione esatta, questa attenzione a dire alto 5 cubiti, largo 7, eccetera, dice, così un po' come con gli altri amici stiamo leggendo il lunedì, quando abbiamo letto la vicenda di Noè, anche lì il Signore dà delle misure esatte per fare l'arca, no? E Noè obbedisce, anche qui c'è un po' l'idea dell'obbedienza alla Torah, no? La Torah che dà delle indicazioni concrete, no? E tu obbedisci a quelle indicazioni, cioè cogli, ti coinvolgi con il Signore no? Ascoltando quelle parole, vivendole. Ricordate che questo per noi non è passato, cioè noi leggiamo poi l'Antico Testamento alla luce del Signore Gesù, però anche il Signore Gesù dice: chi mi ama osserva
i miei comandamenti. Quindi anche per noi un'osservanza, che un'osservanza non è, appunto, noi oggi un po' da una parte in una certa più libertà, spontaneità, perché veniamo anche da un periodo invece dove, no, erano dei pesi, però l'osservanza è l'entrare nella verità di una relazione, no? Dove, se volete, cioè tu hai a che fare con l'altro, chi di voi è sposato ha a che fare con l'altro, no? In qualche modo, per entrare in relazione con lui o con lei, obbedisce, cioè deve tenerne conto, no? Deve. E allora così anche con il Signore. Versetto 11, fu rivolta a Salomone questa parola del Signore riguardo al tempio che stai edificando: se camminerai secondo le mie leggi, se eseguirai le mie norme e osserverai tutti i miei comandi, camminando in essi, io confermerò a tuo favore la mia parola, quella che ho annunciato a Davide tuo padre. Io abiterò in mezzo agli israeliti, non abbandonerò il mio popolo Israele. Vedete, lo stai edificando, però il fatto che io in qualche modo abiterò in mezzo a voi è legato non tanto alla casa e a farla in modo che non crolli al primo terremoto, ma al tuo cuore, alla relazione. E Salomone dette inizio alla costruzione del tempio, della casa, e lo portò a termine. Costruì i muri del tempio all'interno con tavole di cetro, il pavimento del tempio fino ai muri di copertura, eccetera, eccetera. Poi dice, all'interno costruì il sacrario, cioè il santo dei santi, l'aula del tempio di fronte ad esso era di 40 cubiti, il legno di cedro, eccetera, eccetera. Il sacrario era lungo 20 cubiti, largo 20 cubiti, alto 20 cubiti, lo rivestì d'oro purissimo e vi eresse un altare di cedro. Salomone rivestì l'interno della sala con oro purissimo e fece passare catene dorate davanti al sacrario, che aveva rivestito d'oro, e d'oro fu rivestita tutta la sala di ogni parte, eccetera, eccetera. Nel sacrario, quindi stiamo parlando proprio del santo dei santi, fece due cherubini di legno d'ulivo. La loro altezza era di 10 cubiti, l'ala di un cherubino era di 5 cubiti, e di 5 cubiti era anche l'altra ala del cherubino, eccetera, eccetera. L'altezza di un cherubino era di 10 cubiti, eccetera, eccetera. E poi dice che ricoprì d'oro, eccetera. Saltiamo le porte, anche qui fece costruire la porta del sacrario con battenti di legno, eccetera. E poi dice, nell'anno quarto, nel mese di Ziv, si gettarono le fondamenta del Tempio del Signore. Nell'anno undicesimo, nel mese di Bul, che è l'ottavo mese, fu terminato il Tempio in tutte le sue parti e con tutto l'occorrente. Lo edificò in 7 anni. Capitolo 7, leggiamo ancora qualcosa. Salomone costruì anche la sua regge e la portò a compimento in 13 anni. Cioè, un po' di più. Cioè, per la casa ci ha messo 7 anni, per la regge ha quasi il doppio. Chissà com'è, no? Perché ci domanda, ma il Signore si accontenta, cioè, mentre io no. E quindi costruì il palazzo detto Foresta del Libano, immaginate come doveva essere questo, detto Foresta del Libano, di 100 cubiti era la sua lunghezza, di 50 cubiti era la sua larghezza, di 30 cubiti era la sua altezza. Era su 4 ordini di colonne di cetro e con travi di cetro sulle colonne, eccetera, eccetera. Tutte le porte degli stipiti avevano, scusate un attimo, volevo leggere, sì, tutte le porte avevano cornice quadrangolare, un'apertura era prospiciente all'altra per 3 volte. Volevo ancora dire che, mentre abbiamo visto che lui, il testo non lo dice esplicitamente, lo fa intuire, cioè che quella tassazione che lui aveva messo per il suo mantenimento poi passa anche per la costruzione del tempio, e così come il lavoro era coatto, così anche la tassazione è stata coatta. Anche qui Salomone va contro la legge, perché in Esodo, al capitolo, ve lo leggo, al capitolo 36, versetto 3, si dice, a proposito della tenda del Signore, a quel tempo c'era la tenda, al capitolo 36, versetto 3, si dice che essi ricevettero da Mosè ogni contributo portato dagli israeliti per il lavoro della costruzione del santuario. Questo è un testo che si vedono delle si parla della tenda, ma c'è già il santuario, è un testo come dire, scritto sicuramente da autori che già vedevano il Tempio, ma gli israeliti continuavano a portare ogni mattina offerte spontanee, cioè le offerte erano libere, libere. E invece Salomone le impone. Versetto 8, la reggia dove abitava fu costruita in modo simile a quest'opera, in un secondo cortile all'interno rispetto al vestibolo, in modo simile a tale vestibolo fece anche una casa per la figlia del faraone, che Salomone aveva preso in moglie. Vedete, addirittura costruisce anche per la sua sposa una casa, in modo che poi lui poteva avere anche il suo spazio con le varie concubine. Tutte queste costruzioni erano di pietre scelte, squadrate secondo misura, segate con la sega sul lato interno ed esterno, eccetera, eccetera. Versetto 13, il re Salomone mandò a prendere da Tiro Chiram, figlio di una vedova della tribù di Neftali, non è il Chiram re, è un altro che si chiama come lui. Suo padre era di Tiro e lavorava il bronzo, era pieno di sapienza, di intelligenza e di perizia per fare ogni genere di lavoro in bronzo. Egli si recò dal re Salomone ed eseguì tutti i suoi lavori. Modellò due colonne di bronzo di 18 cubiti, era l'altezza di colonna, eccetera, eccetera. Fece dei capitelli, fece dunque le colonne, i melegrani, eccetera. Sto saltando. E poi dice tutto quello che stava facendo ancora fino alla fine del capitolo. Noi andiamo avanti, non leggiamo tutto quanto le figure. Una cosa, verso la fine, versetto 48, dice: Salomone fece tutti gli utensili del Tempio del Signore, l'altare d'oro, la mensa d'oro su cui si poneva i pani dell'offerta, i cinque candelabri a destra, i cinque a sinistra di fronte al sacrario, d'oro purissimo, fiori, le lampade, gli smoccolatoi d'oro, le coppe, i coltelli, i vasi per l'aspersione, i mortai, i braccieri d'oro purissimo, i cardini per i battenti del Tempio, cioè per il Santo dei Santi, per i battenti del Tempio, cioè dell'aula in oro. Tutti questi queste cose furono fatte sempre da Chiram e da altri artisti fenici. Attenzione, quindi quello che c'è di più santo lo fanno i fenici, così come dire, sapete, da quella zona lì verrà poi un'altra che sarà la moglie di un altro re, un disastro che voi avete sentito nominare, Jezabele. Ricordate Jezabele? Che sarà, e allora già qui si dice, no, come il centro della fede ebraica, no, il luogo la fanno i fenici.
Quindi ricordate il significato simbolico di queste cose. Allora, niente, ci fermiamo qui perché poi nel capitolo 8 c'è il trasferimento dell'arca, la consacrazione del Tempio, che poi invece prenderemo la prossima volta con la preghiera personale di Salomone al Signore, che sarà interessante. E, vedete, luci e ombre, no? Luci e ombre. Questo credo che ci sta educando l'ascolto della parola e l'ascolto di leggere il testo e di cercare di comprendere qualcosa di Dio e qualcosa di noi, no? Dal testo. Sapete, un'altra regola fondamentale della lettura ebraica del testo è: capisci ciò che è scritto. Cioè, nel senso che se c'è scritto che c'è una pozza d'acqua, non dire, no, quello è marmo. No, è pozza d'acqua. Questo perché, vedete, il fatto che noi
non abbiamo una pratica della parola e non abbiamo questa idea di partire dal testo, fa sì che le cose difficili noi le cambiamo. Le cambiamo. Volete un piccolo esempio, tanto per... No. Ricordate tutta quella serie biblica che è stata fatta sulla Rai, dalla Lux Vide, Bernabei, eccetera, no? Quindi Abramo, Mosè, tutte queste, questi qui, no? Allora, quando c'è stato Abramo, l'ho guardato, e in particolare ho guardato la scena in cui il capitolo 12 del libro della Genesi, la seconda, la parte finale del capitolo, lui scende in Egitto, ricordate? Allora scende in Egitto, e scendendo in Egitto il testo dice che lui disse a sua moglie, e sono le prime parole che dice Abramo, vedi che tu sei bella, so che tu sei bella, e devono andare a parte, che bello, no? Che il marito ancora la moglie dice sei bella, no? Però dice, sai, questo è un problema, perché gli egiziani, vedendoti così bella, ti vorranno come sposa e mi ammazzeranno, no? Per cui di che sei mia sorella, no? In modo che io mi salvi. Questo dice il libro della Genesi. Al che io volevo vedere no? Come lo passavano. Allora l'hanno passato così, così, me lo sono fisso in mente. Allora c'è Abramo, c'è la tenda, stanno per entrare in Egitto, c'è la tenda, c'è diversa gente, c'è Abramo, anziano, con no, bastone, e arriva un suo servo, che dice, padre Abramo, sei in pericolo, perché tua moglie Sara è molto bella, gli egiziani vedendola la vorranno come sposa e ti ammazzeranno, di che è tua sorella. E Abramo tace, non dice niente. Per cui, sapete, in un tribunale avrebbe le attenuanti, no? Cioè non è partita da lui l'idea. Lui non ha detto niente, non si è espresso, non è che ha detto sì o no, no? Per cui salviamo Abramo, perché Abramo non può essere uno che dice a sua moglie per salvarsi il sedere, dice di che sei mia sorella, no? Non è accettabile, vedete? Dalla nostra, come dire, impostazione a volte moralistica, idealistica, no? Cioè di questi personaggi senza macchie e senza paura. Cioè che Abramo non può mai peccare. Ma come? Il Santo Padre Abramo? E fra l'altro Abramo lo farà un'altra volta, verso il capitolo 22, con un altro re dirà la stessa cosa alla moglie. Però il Signore, però è il Santo Abramo. Allora in che senso è santo? Come il santo Davide, e ne abbiamo viste Davide, In che senso è santo? Allora forse non nella perfezione morale in tutto, che pure attenzione, la morale, la sua, cioè, no, il comportamento è importante, ma non queste figure, no, messe lì come perfette, ma come uomini che si sono coinvolti con le loro cadute, con tutto quello, con Dio. Allora credo che in questo senso sono per noi figure del nostro cammino, perché credo che nessuno di noi è perfetto. Però allora c'è una speranza, però allora c'è un Signore che, così come Salomone, no? Che adesso stiamo vedendo, no? Cioè, che amava il Signore, però poi si lascia prendere dal potere e mette al lavoro coatto il suo popolo. Quindi, ecco, questo, credo che la lettura che stiamo facendo della scrittura ci sta educando, no? A un ascolto e a un...